Deuteronomio 26, dall'1 all'11. Dice: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità e lo possederai e lo abiterai, prenderai delle primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, le metterai in un paniere e andrai al luogo che il Signore il tuo Dio avrà scelto come dimora del suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore giurò ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà il paniere dalle tue mani e lo deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore che è il tuo Dio: mio padre era un arameo errante, sceso in Egitto, vi stette come straniero con poca gente e vi diventò una nazione grande, potente e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio e la nostra afflizione. E il Signore ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con braccio steso, con grandi e tremendi miracoli e prodigi. Ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorrono il latte e il miele. E ora io porto le primizie dei frutti della terra che tu, o Signore, mi hai data. Le deporrai davanti al Signore Dio tuo e adorerai il Signore il tuo Dio. Ti rallegrerai tu con il levita e con lo straniero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore il tuo Dio avrà dato a te e alla tua casa. Questo brano lo troviamo quasi alla fine del libro del Deuteronomio ed è abbastanza vicino al momento della morte di Mosè. E sono tra le ultime istruzioni che Mosè dà al popolo di Israele. E mi ha colpito questo discorso, il discorso che la persona che porta le primizie deve fare, deve pronunciare, perché è un riassunto bellissimo dell'azione di Dio nel popolo di Israele. E se noi leggiamo tutti i primi cinque capitoli della scrittura, possiamo però renderci conto che questa azione di Dio nei confronti del popolo non è stata solo quella di questo riassunto. È vero, è una sintesi molto, molto bella e efficace, però se ci fate caso in questo piccolo riassunto ha evidenziato le cose positive e ha tolto quelle negative, ovvero tutti i piccoli e grandi problemi che sono sorti durante dal passaggio tra l'Egitto e la terra promessa. Sappiamo che Mosè ha dovuto sopportare il popolo di Israele nel deserto per 40 anni. E in Atti 7, adesso ve lo leggo io dal versetto 36, dice: egli li fece uscire compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questo è Mosè che disse ai figli di Israele: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Questo è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, lo respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto. Pensiamo un attimo a Mosè, per entrare nel contesto storico. Il suo compito qual era? Era di essere una guida del popolo di Israele, ma non era, no, io le volte, prime volte che leggevo questo, che ho letto la Bibbia, insomma, pensavo a che, come se lui fosse una guida tipo di un gruppo di scout, insomma, come numero. Invece poi, leggendo meglio, ci si rende conto che Dio gli aveva affidato un popolo che contava oltre 2 milioni di persone, cioè mezza una metropoli. Persone che non facevano altro che brontolare, lamentarsi, provocare liti che poi Mosè doveva in qualche modo trovare una soluzione. E Mosè addirittura era talmente stufo che a causa loro ha perso anche la possibilità di entrare lui stesso nella terra promessa. Infatti aveva talmente perso la pazienza che non ascoltò bene le istruzioni di Dio alle acque di Meriba e disobbedì e non gli fu concesso di accedere alla terra. Non è questo il tema del messaggio di oggi, però è comunque un avvertimento che dobbiamo tenere presente. Occorre ascoltare attentamente quello che il Signore vuole da noi. Torniamo al nostro discorso di ringraziamento. E vorrei analizzarlo nel dettaglio. E l'ho diviso in 6 punti. Il primo punto riguarda le origini del popolo. Infatti dice, mio padre era un arameo errante. E questa introduzione è per fare ricordare l'origine molto umile dei loro antenati. Sta parlando in questo caso di Giacobbe, il cui nome appunto fu cambiato non a caso in Israele, o comunque di uno dei suoi figli, perché ricordiamo poi che il popolo era stato diviso in tribù che hanno preso il nome proprio dai figli di Giacobbe, Israele. Il secondo punto riguarda la condizione di vita iniziale. Quindi scesi in Egitto, l'arameo errante, vistette come straniero con poca gente e vi diventò una nazione grande, potente e numerosa. Quindi possiamo vedere come la condizione iniziale della nazione, del popolo, era veramente miserabile. Si sono insediati in Egitto come stranieri, però il popolo, questo piccolo popolo, fu benedetto grandemente e nonostante non fosse a casa sua, si moltiplicò fino a diventare una nazione numerosa. Terzo punto riguarda la persecuzione. Cosa succede? Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Col passare del tempo questo ruolo di ospiti nel paese d'Egitto fu trasformato in schiavitù. E per lungo tempo il popolo di Israele fu oppresso e oltraggiato in modo molto duro. Quarto punto riguarda la speranza. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio e la nostra afflizione. E il Signore ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con braccio steso, con grandi e tremendi miracoli e prodigi. Penso che conosciamo tutti la storia di come Dio tramite Mosè ha permesso che il popolo di Israele potesse uscire dall'Egitto. Dalle piaghe alla divisione delle acque è stato un continuo susseguirsi di miracoli. Anche se il popolo, dobbiamo dire la verità, non era proprio sempre convintissimo di intraprendere questo percorso che comunque era pieno di ostacoli. Quindi anche prima di uscire dall'Egitto ci sono stati problemi di lamentele. Il popolo non si fidava molto di Mosè e pensava che a volte sarebbe stato meglio rimanere in schiavitù piuttosto che rischiare di andare verso un posto che era comunque sconosciuto. Il quinto punto del discorso riguarda il dono che Dio ha fatto, che è, quindi dopo che l'ha liberato, ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorrono il latte e il miele. E in questa piccola frase sono racchiusi 40 anni di storia, storia che possiamo leggere dettagliatamente nel libro dei Numeri. È racchiuso anche il fallimento della quasi totalità della popolazione. Ci viene detto infatti solo 2 persone non fallirono, e furono Giosuè e Caleb. E della generazione iniziale che uscì dall'Egitto furono gli unici a entrare nella terra promessa, 2 su 2 milioni. Quindi indubbiamente il popolo di Israele qualche problema l'aveva per essere stato decimato in quel modo. Uno dei problemi, l'abbiamo visto anche prima che uscissero dall'Egitto, era il brontolio. Quando leggiamo che il popolo mormorava, brontolavano per cosa? Per la mancanza di cibo, Dio ha provveduto la manna. O troppa monotonia di cibo e Dio ha fatto arrivare le quaglie. E Dio li ha colpiti per averlo rigettato in queste occasioni. Il popolo forse credeva che siccome Dio era nel tabernacolo, non ascoltava le loro lamentele, ma questo è stato un errore abbastanza grave. Il caso più grave e più significativo comunque del fallimento del popolo è stata in occasione dell'invio delle 12 spie, una spia per ogni tribù, per esplorare la terra promessa dalla valle di Cades. Questo lo trovate in Numeri 13. L'operazione durò 40 giorni. Al ritorno dissero che la terra era molto fertile, ma che sarebbe stato impossibile conquistarla e avrebbero quindi voluto tornare in Egitto. Solo due spie, appunto i già citati Giosuè e Caleb, confermarono i fatti degli altri, però aggiunsero una postilla, che Dio era con loro, e quindi non ci sarebbe stato motivo di temere. Dio non l'avrebbe portati fin lì per poi farli cadere. Ma purtroppo il pessimismo delle altre 10 spie fu più persuasivo con il popolo. E quindi dopo soli 3 mesi da quando lasciarono l'Egitto, volevano già lapidare Mosè e Aronne per averli portati fino lì. Per il verdetto vinse quindi la maggioranza, in modo contrario alle intenzioni di Dio. E come risultato di questa mancanza di fede, Dio provvide una punizione adeguata, e disse che per ogni giorno di spionaggio avrebbero dovuto fare un anno nel deserto. E così fu per i successivi 40 anni. Fallirono anche quando, dopo una vittoria sul re Cananeo, questo si trova in Numeri 21, tornarono nella valle di Arorad, conosciuta come Valle degli Scorpioni, in quanto popolata da scorpioni e serpenti. Ancora una volta mormorarono contro Dio a motivo della dieta, diciamo così, povera, e come al solito avrebbero voluto tornare in Egitto, dove c'erano delle cipolle fantastiche. E anche questa volta Dio li punì, mandando cose, serpenti velenosi. In questo caso si resero conto del peccato e chiesero a Mosè di intercedere a Dio, e Dio inviò un rimedio, il serpente di rame, che doveva essere appoggiato su un'asta e posto in cima alla montagna che sovrasta la vallata, in modo che tutti lo potessero vedere. Se uno veniva morso, poteva guardare il serpente e non sarebbe morto. Era solo una questione di fede, anche in questo caso. Fallirono ancora nella piana di Moab, questo Numeri 23, quando il re di Ammon e Moab, su consiglio di Balaam, Balaam era un indovino che comunque si rifiutava di maledire Israele, ma ebbero un'idea astuta e inviarono al popolo delle belle ragazze nell'accampamento allo scopo di sedurli. Il sesso illecito si consumò comunque all'esterno dell'accampamento, ma un uomo, Zimri, fece l'affronto di portare una ragazza proprio sulla porta del tabernacolo. Phinehas, vedendo questo atto osceno, inchiodò la coppia al terreno con una lancia e fu l'unico a difendere la causa di Dio da ciò che stava accadendo. Sembra un po' brutale come metodo, però ricordiamo che il popolo si stava dirigendo verso la terra promessa e non si potevano fare compromessi con l'immoralità, che era comunque una cosa abominevole davanti a Dio. Immoralità di cui ne avrebbero trovata a profusione una volta entrati nella terra. Ma nonostante tutti questi fallimenti, vediamo che Dio è rimasto fedele. E seppure con tutti i problemi che sono sorti, Dio ha provveduto il dono della terra promessa al suo popolo, anche se si è dovuto aspettare la seconda generazione che potesse entrare. E il sesto punto del discorso riguarda il ringraziamento, dove dice: e ora, dopo che sono entrato, io porto le primizie dei frutti della terra che tu, o Signore, mi hai data. Quindi, nonostante i ripetuti fallimenti, le cadute, le punizioni, il popolo si è rialzato e ha potuto lasciare che il Signore portasse a compimento il suo piano per la loro nazione. E ora ringrazia Dio e riconosce che è stato Lui a dargli quella magnifica terra. È scritto subito dopo che le primizie dovevano essere deposte davanti al Signore, Dio tuo. E poi adorerai il Signore, il tuo Dio, ti rallegrerai tu con le vita, con lo straniero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore, il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa. E questo è quello che cerca Dio. Dio cerca un cuore umile, rispettoso e grato. E senza questo cuore, tutto quello che possiamo mettere in un cesto non vale niente. E da questa parte della scrittura ci sono diverse cose che ho imparato, che possiamo imparare tutti. La prima, che salta all'occhio, è che Dio è sovrano, è pienamente sovrano. E se Dio ha un piano, stiamo certi che lo porta a compimento, con noi o senza di noi. Con noi sarebbe meglio, no? Perché è un privilegio, fa parte del suo progetto, ed essere anche nella parte benedetta. Il timore di Dio e l'ubbidienza al Signore sono virtù che sono di importanza vitale. Vediamo quello che è successo a Mosè e anche a tutto il popolo durante quegli anni. Questi fatti storici sono stati scritti per gli ebrei affinché imparassero a temere Dio, ma sono scritti anche per noi cristiani, per imparare dai loro errori e possibilmente per non ripeterli. E dal libro del Deuteronomio è anche abbastanza chiaro che la facoltà che abbiamo di obbedire o meno spetta a noi. È altrettanto chiaro che se il popolo è ubbidiente, allora è benedetto, e se è disubbidiente è maledetto. Nel libro di Deuteronomio ci sono tutta una serie di maledizioni. Il compito e la scelta è nostra. In tutto il libro i termini, ci sono dei termini come fate, mantenete, osservate, sono ripetuti tantissime volte, e questo la dice lunga su di chi è la responsabilità. Ma anche il termine amore compare molte volte. L'ubbidienza alla legge non è una questione di legalismo, ma se amo, allora ubbidisco, rimango fedele, rimango leale. Amore e legge non sono quindi opposti, ma sono affiancati. Oh, piccola postilla qua, chiaramente noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia, però il discorso rimane comunque. Allora, come dicevo all'inizio, nel riassunto che abbiamo letto in Deuteronomio, mi ha colpito di non aver trovato i fallimenti umani, ma solo l'esito del piano divino. E quello che mi viene anche da pensare è che Dio è interessato alla storia nel suo insieme, e vuole che la storia si concluda nel migliore dei modi. Non è tragico se cadiamo, però può diventare un problema se non ci rialziamo o se non impariamo a non cadere di nuovo. E come fece il popolo quando si rese conto di aver peccato nella valle degli scorpioni? Ritorniamo a Cristo per ricevere salvezza e ricevere la guarigione. Gesù stesso è paragonato al serpente di rame. Nel brano di Giovanni 3,14 dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Quindi se ci sentiamo scoraggiati, impotenti, deboli, malati, disperati, persi, Gesù è pronto a dare coraggio, forza, guarigione, speranza e la salvezza. Gesù è amore, e l'Apostolo Paolo dice che l'amore è l'adempimento della legge. E come per gli israeliti quando guardavano il serpente, basta un atto di fede, credere in lui, nel suo sacrificio, credere che il prezzo per qualsiasi peccato, senza fare delle gerarchie inutili, è stato già pagato. E così, se ci fidiamo di Cristo, Dio potrà concludere anche il suo piano per la nostra vita, cancellare definitivamente tutti i fallimenti e poi alla fine dire semplicemente, come dice in Matteo 25, va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E voglio concludere con la benedizione che Dio diede ad Aronne per benedire il popolo quando si lasciava l'accampamento per iniziare una nuova tappa del viaggio. Pensate all'accampamento sempre non come un gruppetto di tende, sono 2 milioni di persone che si spostavano. In numeri 6, il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Grazie Signore, vogliamo fare nostra la tua benedizione e dal canto nostro mettere tutto l'impegno per esserti fedeli e camminare con te in ubbidienza e lealtà. Prima abbiamo cantato quel canto dove dice: desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti e desidero piacere a te. Ecco, che questo desiderio possa non rimanere un desiderio, ma facciamolo. Amen.
Adoriamo il Signore veramente che è buono, la sua bontà e la sua benignità che si rinnova ogni mattina, e anche oggi abbiamo potuto godere della sua parola, e vorrei che potessimo spendere qualche momento nel lodare, nel ringraziare il Signore, e quindi facendo nostra la parola che abbiamo ricevuta. Indipendentemente da chi la pronuncia, è la parola di Cristo che in noi fa la differenza. È Gesù che fa la differenza. E quindi quando lodiamo Dio per la sua parola, diciamo sì, Signore. Come ha citato prima Rosa la preghiera, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dov'è che deve essere fatta la volontà di Dio? Dov'è il regno di Dio? Il regno di Dio è qua, è dentro di noi. E allora è vero che c'è la legge e noi siamo salvati assolutamente per grazia, perché sappiamo di essere incapaci di compiere la legge, ma pure per lo Spirito di Dio possiamo vivere la legge perché è grazia. Wow, che cosa sto dicendo? Che la legge è la grazia di Dio. Se non ci fosse legge saremmo rovinati. Se non ci fosse un regolamento per girare per strada, tutti penserebbero di avere ragione. Chi passa col rosso, chi passa col verde, ognuno fa legge per conto suo, ma è una grazia che ci sia una legge. E così anche la legge del Signore non è più quella che ci salva, perché già siamo salvi, ma è quella che governa la nostra vita. E così la viviamo come grazia. Non è una contraddizione, ma lodiamo il Signore per la sua parola. Anche nell'Antico Testamento lodavano Dio per la sua parola, perché le tue parole, Signore, sono vita. Se leggete il Salmo 119, dice continuamente: io ti lodo perché la tua parola ha cambiato la mia vita. Tu hai mandato la tua parola e mi hai guarito. È attraverso la tua parola che io acquisto saggezza. Come salverà il giovane la sua vita dal peccato? Vivendola secondo la tua parola, ascoltando la tua parola. Ed è ascoltando la parola del Signore che noi siamo rinnovati. E allora vorrei che potessimo lodare il Signore, perché la sua parola è vita, è Lui che ci dà vita. E così che questa benedizione, la benedizione di Aronne, questa benedizione che gli ebrei ripetono continuamente e che a volte noi siamo allergici alle ripetizioni, però la nostra allergia ha poco senso, perché noi abbiamo bisogno di questa benedizione. L'Eterno ti benedica e ti custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò, dice il Signore. Allora, la parola del Signore è su di noi. Lasciamoci armonizzare, lasciamoci toccare dalla parola del Signore e alziamo al Signore un canto nuovo che dà gloria al suo nome. Alleluia.